Buona giornata a tutti, io sono Simonetta Mitola, questa è Radio Zainet, la radio degli studenti fatta dagli studenti. Oggi parliamo di libri, libri dimezzati, libri introvabili, comprati ma lasciati sul comodino e mai letti. E lo facciamo insieme agli studenti che sono qui con me nella redazione di Torino, gli studenti della terza D del liceo scientifico Majorana proprio di Torino che adesso si presentano.
Ciao a tutti, sono Matteo, appunto della terza D del Majorana di Torino.
Ciao, sono Edoardo.
Simone.
Luca, stessa scuola.
Perfetto, ok. Matteo, Edoardo, Simone e Luca. Ma oggi non abbiamo solo la redazione di Torino collegata, bensì anche una scuola, un liceo scientifico in particolare di Ventimiglia, il liceo scientifico Aprosio, che è collegato con noi, con Radio Zainet, e io a questo punto saluterei gli studenti del liceo Aprosio.
Ciao ragazzi, io sono Marco.
Ciao, io sono Melissa della prima A.
Benissimo, allora Marco e Melissa mi sembra, benissimo, siete pronti per parlare di libri insieme a noi?
Prontissimi.
Benissimo, oggi parleremo insieme ad un giornalista del quotidiano La Repubblica, Francesco Merlo, che proprio nei giorni scorsi ha pubblicato un articolo sui libri, insomma, che sono introvabili in libreria. Ma lo faremo subito dopo uno spazio musicale. Ascoltiamo insieme i Beatles.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. Paperback writer. Bentornati a Radio Zainet, abbiamo ascoltato i Beatles, ma entriamo proprio nell'argomento di oggi. Intanto abbiamo collegato telefonicamente Francesco Merlo, giornalista del quotidiano Repubblica. Buona giornata.
Buongiorno.
Abbiamo scelto tra l'altro l'argomento di oggi proprio prendendo spunto da un suo articolo pubblicato sulla Repubblica del 14 marzo intitolato I libri che scompaiono in libreria. Allora ascoltiamo insieme la scheda che inquadra l'argomento di oggi per poi cominciare la discussione con i nostri studenti.
I grandi classici della letteratura sono noiosi, lunghi, difficili e troppo spesso vengono abbandonati sul comodino. È quanto emerge da una ricerca inglese che ha stilato la classifica dei libri che la gente non riesce a finire. Ai primi posti risultano capolavori della letteratura mondiale come Guerra e Pace di Tolstoi o Delitto e Castigo di Dostoevsky. Per rendere più accessibili i grandi classici, numerose sono le proposte, da quella di tagliare alcune parti ritenute inutili a quella di ridurre la trama di un romanzo a 180 caratteri in modo da inviarla via SMS. Niente a che vedere con il prolisso Bignami. Il mercato sembra essere in crisi, si legge sempre meno e i libri spariscono velocemente dagli scaffali delle librerie, anche se le pubblicazioni sono davvero numerose. Ogni 24 ore in Italia escono 170 nuovi titoli. Nel 2000 resistevano 90 giorni sugli scaffali, oggi la metà. E i lettori cercano sul web. Perché si legge poco e come è cambiato il mercato librario negli anni?
Abbiamo ascoltato la scheda, dottor Merlo, c'è Matteo della terza D del liceo scientifico Majorana che avrebbe una prima domanda per lei.
Sì, buongiorno. Io volevo chiederle come mai da un'indagine inglese emerge che circa il 55% delle persone interpellate acquista libri da usare presso più come soprammobili, come scaffali, o unicamente a scopo decorativo. E, perché si legge sempre di meno?
Ma io non so se è vero che si legge sempre di meno, cioè dubito sempre di questo genere di inchieste, di statistiche su quanto si legge, perché si vendono molti libri e come si fa? La lettura è un atto solitario, cioè come si fa a stabilire quanto di libri si legge, eccetera. Poi penso anche che ogni paese ha una storia diversa, una vicenda diversa, cioè noi siamo nella nostra cultura c'è qualche cosa, come dire, di devoto, di sacro, se vuoi anche di presuntuoso nel rapporto con il libro. Non è un caso che le civiltà delle religioni monoteiste sono le civiltà del libro, il Talmud, il Corano, la Bibbia, no? Quindi io penso che questo segno cromosomatico c'è rimasto, cioè per noi il libro è il luogo in cui è depositata la scienza ultima e definitiva, no? E in questo però ogni paese ha la sua storia, ha la sua vicenda, c'è ovviamente dentro il problema della industrializzazione di massa, eccetera. E l'Italia, che è il paese immagino che ci interessa di più a tutti noi, è un paese in cui c'è una grandissima produzione di libri, che però sono libri, se volete, solo in senso inerziale, cioè si chiamano libri solo perché hanno la struttura formale di libro e non sono la passione e l'impegno di cui parlavamo prima e che noi nel libro cerchiamo, no?
Certo.
E qui forse il problema è degli editori, delle librerie, è un problema complicato, insomma.
Certo. Edoardo avrebbe una domanda per lei.
Sì, buongiorno. Io volevo chiederle, siccome ogni giorno in Italia vengono pubblicati 170 nuovi titoli, però il 35% di questi titoli alla fine non escono in libreria, o se escono rimangono pochissimo. Ecco, volevo chiederle che fine fanno questi libri e come mai adesso un libro ha una durata così breve di vita?
Questa è una domanda molto giusta. Cioè, quindi la domanda si potrebbe anche condensare in che cosa c'è nelle librerie, che cosa si trova nelle librerie. Ecco, nelle librerie noi siamo assaliti da i libri che gli editori ritengono di facile commercio, cioè quando un libraio si trova davanti a un libro che è una fiammata, vende tanto perché è pubblicizzato sui giornali, perché c'è dietro una campagna, e un libro che invece vende poco ma che ha una lunga durata nel tempo perché è un libro di qualità, il libraio intelligente dovrebbe mettere avanti il secondo di questi libri, cioè quello di qualità che nel tempo venderà. Invece tendenzialmente il libraio tende a vendere quello che può e nella migliore maniera, e quindi mette avanti i libri che in genere sono, devo dire la verità, libri di miei colleghi, libri di noi giornalisti, ma anche di politici, eccetera. Cioè quei libri che si pubblicizzano da soli, insomma, e che gli editori pubblicano proprio per questo motivo, perché sanno che innescano un vizio virtuoso che porta alla vendita del libro qualunque cosa ci sia scritta dentro.
Certo, ancora una domanda qui da Torino e poi passiamo a Ventimiglia, c'è un altro istituto, un liceo scientifico a Prosio in cui ci sono altri studenti per altre domande. Vai Simone.
Salve, sempre a proposito di questi classici, sono saltate delle proposte e una di queste sarebbe di accorciare delle parti ritenute noiose o inutili. Sarebbe efficace questa parte, visto che, come ha detto prima, la nostra cultura si basa su dei classici, quindi toglierne una parte sarebbe un rischio o sarebbe una cosa efficace?
Secondo me non si toglie il braccio a una persona, non si fa un'amputazione su un corpo vivo. Detto questo, ci sono degli esperimenti diversi, cioè per esempio la ritraduzione di classici molto importanti, come poco fa ci citavano Guerra e Pace, no? È stata fatta in Inghilterra una traduzione molto intelligente di Guerra e Pace, modernizzando la lingua, che è ovviamente un russo antico, e che oltre a usare il russo antico, per chi l'ha letto si ricorderà che c'è anche un francese antico dentro Guerra e Pace. Per cui ritraducendolo in modo da renderlo moderno, senza amputare nulla ovviamente, Guerra e Pace ha venduto molto di più. E questa è un'operazione diversa da quella di amputarli o di accorciarli. Poi l'idea di accorciarli, cioè, credo che sia un'idea, come dire, divertente, ma insomma fa parte di quella idea del pensiero corto, no?
Certo, infatti. Va bene, allora passiamo la linea a Marco e Melissa, due studenti del liceo scientifico a Prosio di Ventimiglia, che hanno qualche domanda per lei.
Buongiorno. Volevo chiederle, abbiamo letto in un articolo suo della Repubblica che parlava di un sito www.maremagnum.it in cui si poteva acquistare dei libri, diciamo, introvabili, che ormai non si riescono più a trovare nelle varie librerie. E vorremmo sapere quali sono i vari generi di libri che si possono trovare in questo sito.
Ma io credo, intanto credo che il sito, io non sono un profondo esperto del sito, perché non è che pubblicizzo il sito, voglio dire, cioè io ho citato questo sito perché mi ci sono trovato dentro e l'ho trovato molto utile, nel senso che attraverso il sito sono riuscito a trovare quei libri che in libreria non ci sono, e libri di cui parlavamo prima, che riguardano le domande precedenti e anche le mie risposte precedenti, cioè i libri in libreria io non li trovo più. E allora cerco di trovarli in un altro modo, quindi il sito Mare Magnum è un consorzio di librai, che credo sia di usato che di librai non di usato, di prima mano, che si mettono insieme e propongono dentro il sito tutti i titoli che hanno, e poi cliccando, come facciamo tutti, eccetera, possiamo andare a comprarli. Per cui quello che si trova in Mare Magnum è sia il libro antiquario, ma è soprattutto il libro, che a me non interessa il libro antiquario, ma è soprattutto il libro che io non trovo in libreria.
Ciao, io volevo sapere se ci sono altri siti che ci consiglia oltre a maremagnum.it.
Ce ne sono altri, sì, ho visto, ce n'è uno, si chiama IBS, ma io pratico quello, devo dire la verità, mi sono trovato bene. Poi ce ne sono tanti stranieri che sono naturalmente interessanti, però quelli stranieri non hanno il libro in lingua italiana, o comunque ne hanno pochissimi, che sono quelli che invece a noi piacciono di più, immagino, no? Perché essendo italiani vogliamo leggere in italiano.
Benissimo, allora qui siamo tornati alla redazione di Torino, c'è Luca che ha una domanda per lei.
Sì, io volevo chiederle che cosa si potrebbe fare per avvicinare i giovani alla lettura, o quali potrebbero essere le strategie, diciamo.
Intanto i giovani io non so se esistono, cioè è una categoria astratta verso la quale ho sempre provato diffidenza, credo che sia un'invenzione del marketing quella di parlare di giovani. Ci sono giovani intelligenti, giovani stupidi, giovani ricchi e giovani poveri, cioè storicizzare eccetera, quindi non lo so se esiste una maniera per avvicinare i giovani alla lettura, no? Certamente esiste una maniera per avvicinare il mondo alla lettura, ed è quella di scrivere buoni libri. Per scrivere buoni libri bisogna che gli editori cerchino, come si dice, scovino e covino nuovi talenti, e una volta che li hanno scovati e covati li lancino, e che sicuramente già tra di voi ci sarà sicuramente qualcuno bravo, potenzialmente quanto Calvino eccetera. Invece adesso questo non si fa più, ed è un gravissimo danno per il nostro paese.
Benissimo, noi dottor Merlo la ringraziamo molto per l'intervento e la salutiamo, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi tutti.
Buona giornata. Beh ragazzi, cosa ne pensate? Volete fare qualche considerazione?
Sì, forse il fatto che è vero, ci stiamo allontanando dai classici, ci stiamo sempre più avvicinando a libri, diciamo, fatti dalla pubblicità più
commerciali.
Che altro.
Ad esempio, voi cosa leggete nel tempo libero? Avete tempo di leggere al di fuori appunto dei testi scolastici, chiaramente?
Il tempo al di fuori dei testi scolastici non molto, perché spesso a scuola ci riempono di libri, anche non di letteratura, filosofia, storia. E quindi i libri, secondo me, ormai vengono solo più letti o nelle vacanze, in estate.
E comunque spesso i libri che leggiamo non sono scelte nostre, ma scelte che ci vengono imposte da un professore, così, quindi non è più una lettura libera e anche piacevole a volte.
Esatto. Magari nei compiti per le vacanze vi segnalano una serie di testi e voi dovete leggere quelli.
Esatto, sì. Maggior parte delle volte sono un numero veramente grosso da leggere, quindi uno li vede veramente con malavoglia.
Ma li avete letti i grandi classici oppure no?
Alcuni ora non, non so.
Già, ecco, anche se uno volesse leggere i grandi classici extra, diciamo fuori dalla scuola per conto proprio, si sentirebbe comunque sempre come un'appartenenza alla scuola, diciamo. Già i grandi classici vengono intesi come, così come scolastici, didattici, quindi sarebbe già più difficile che i giovani,
sì,
provino a leggere questi libri, insomma.
Volevo sentire Marco e Melissa che cosa ne pensano, che tipo di libri leggono, che preferenze hanno e se hanno tempo anche loro di leggere libri per passione personale.
Principalmente, come che diceva prima Merlo, e pian piano anche noi leggiamo sempre di meno, o comunque più che altro si guarda sempre di più la televisione, si sta davanti al computer, si è persa l'abitudine di voler leggere un libro e stare lì e seguire tutta la trama. Più che altro mi interessava tirare su una discussione sui microlibri che stanno iniziando a girare, quelli da poche pagine in cui sono riassunti dei romanzi, perché pensavo che questi libricini non potessero essere considerati romanzi, perché non hai nemmeno il tempo di assaporare tutta la suspense che ti trovi già a sapere la fine. Non è un vero racconto, sembrano più che altro delle microfavole.
E Melissa che cosa ne pensa? Cosa legge?
Beh, io devo dire che ho veramente poco tempo e anch'io, come gli altri miei colleghi di Torino, quello che leggo lo leggo solamente per la scuola.
Ok, perfetto. Ok, perfetto. Facciamo una breve pausa e torniamo subito dopo. Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke.
The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Questa è Radio Zainet. Allora, stavamo intanto discutendo qua di libri, visto che è l'argomento del giorno. Cosa stavi dicendo tu, Matteo?
Ma stavo pensando che sotto questo aspetto i libri possono essere assomigliati un po' alla musica, nel senso che quando uno entra in una libreria trova principalmente il libro che viene sponsorizzato, pubblicizzato in quel momento. Un po' come quando uno entra in un negozio di dischi, trova principalmente un disco che è quello del cantante del momento, che vende più copie, mentre se uno rovista un po' negli angoli o magari nei siti di internet è costretto a scaricarlo, può trovare anche magari il cantante un po' meno noto, il gruppo un po' meno famoso, che però magari produce qualcosa di qualità.
Ecco, voi ad esempio dove comprate i libri? Adesso si trovano nei supermercati, secondo voi è un modo per renderli più accessibili? Quindi magari uno mentre va lì per comprare altre cose, anche oggetti tecnologici, poi trova anche il settore libri e magari viene tentato e compra qualche testo. Cosa dite?
Direi di sì, però secondo me nei supermercati i libri che vendono sono comunque i best seller. Quindi...
Sì, non sono ancora specializzati abbastanza.
Esatto, sempre quei libri commerciali. Mentre i libri un po' più forse di qualità, di autori più o meno magari un po' più sconosciuti, si possono trovare solo in libreria o in biblioteca.
Ma il gusto di entrare in una vera libreria e di insomma guardare tutti i vari titoli, trovare un testo magari poco diffuso, voi ce l'avete?
Ma io per esempio a volte guardo nelle librerie, però ormai stanno diventando... Io vedo nelle librerie, per esempio, non si vendono più soltanto libri come magari poteva essere qualche anno fa, ma cominciano a esserci i CD, i giochi, così. E quindi si vede che la libreria proprio si sta adeguando a un aspetto proprio commerciale, cerca sempre di vendere di più guardando meno alla qualità e più al guadagno. Mentre una volta trovavamo più cose vecchie, ora troviamo quello che si vende più in fretta e più facilmente.
Certo, sentiamo anche Marco e Melissa del liceo scientifico Aprosio di Ventimiglia che cosa ne pensano. Dove comprate i libri voi?
I libri, più che altro ormai sul serio, visto che non leggiamo più, non ne compriamo nemmeno, anche perché cercare i classici, quelli veramente belli, sta diventando sempre più difficile. Più che altro si trova libri che può fare chiunque sta facendo libri uno dietro l'altro, e durano sempre meno tempo negli scaffali.
Che l'azione del leggere non è che... Cioè, c'è sempre stata e c'è ancora. Quello che non c'è più è proprio la voglia di leggere, perché comunque anche, come stavamo pensando, i manuali di istruzione o comunque anche su internet, le varie chat che ci sono, si legge veramente tanto, però è proprio la voglia di leggere, il piacere del leggere che manca.
Va bene, peccato, perché leggere è molto bello, è molto formativo e... regala moltissime emozioni. A questo punto ascoltiamo il flashback di Radio Zainet e poi torniamo per i saluti.
Dedicato alla musica. Compie oggi 22 anni uno dei fondatori del complesso rock più strano e originale d'Inghilterra. Stiamo parlando dei Jethro Tull e il festeggiato è John Evans, batterista del gruppo. Infatti verso la fine del 1967 i Jethro Tull si formano dalle ceneri di due gruppi, il gruppo di Evans e ovviamente il complesso di Ian Anderson. Peccato che fino all'anno scorso, quando è uscito il loro secondo LP, Stand Up, Anderson e compagni non fossero molto conosciuti da queste parti. Per questo motivo ci ascoltiamo un pezzo del loro disco di debutto, This Was. La canzone è My Sunday Feeling e loro sono i Jethro Tull.
We'll be right back. Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato My Sunday Feeling dei Jethro Tull. I Jethro Tull si formano verso la fine del 1967 a Luton, nel Bedfordshire. Suonando per un periodo come resident band del celebre locale Marquee, i Jethro Tull si fanno notare da John Peel e Brian Matthews della radio BBC, che iniziano a diffondere la musica del gruppo. Nel 1968, dopo un'estate di concerti, arriva il discreto successo del primo album del gruppo, This Was, fortemente legato a influenze blues. A quel punto Mick Abrahams lascia la band in seguito ai dissapori con Anderson e viene sostituito da Martin Barr, proprio mentre i Tull si avviano a registrare il loro secondo album, Stand Up, all'inizio del 1969. Il risultato è un disco di grande successo che apre al gruppo nuove possibilità commerciali, tanto in Europa quanto soprattutto in America. La mescola musicale di Anderson e soci è uno strano e felice connubio di folk, musica classica, rock e musica etnica, che impressiona pubblico e critica. Album successivi come Benefit, Aqualung, Thick as a Brick e A Passion Play confermano lo status di grande rock band dei Jethro Tull e li vedono crescere ulteriormente nella considerazione del pubblico. Con oltre 60 milioni di album venduti e più di 2.500 concerti eseguiti in 40 paesi, il gruppo rimane uno degli esempi più significativi di contaminazione rock.
E questo era il Flashback di Radio Zainet. Allora, chiudiamo la trasmissione di oggi dedicata ai libri. Ragazzi, secondo voi, quindi, si legge meno? I libri da che cosa sono sostituiti? Televisione, videogiochi?
Soprattutto il cinema anche.
Cinema? Mm. Voi andate?
Ma io vado spesso, però spesso mi trovo a vedere film che prima dovrei leggere il libro e invece non l'ho letto.
Ah, ecco, a ritroso, insomma. Va bene, salutiamo anche Marco e Melissa del Liceo Scientifico Aprosio di Ventimiglia. Ciao ragazzi, ci ha fatto piacere conoscervi.
Ciao.
Appuntamento allora alla prossima volta. Salutiamo Matteo, Edoardo, Simone e Luca del Liceo Scientifico Maiorana e vi aspettiamo sempre qui sugli stessi schermi, anzi sulla stessa radio, Radio Zainet. Buona giornata a tutti.
Ciao.
Ciao.